Per farvi capire, spero, la differenza dei due sistemi e come questo porti a costruire due sistemi di giustizia costituzionale necessariamente diversi, vi porto un esempio sostanzialmente che va bene in entrambi i paesi. Il caso storico è manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, quindi Stati Uniti. Un ragazzo brucia la bandiera, Stars and Stripes, Morning, caso celeberrimo. Viene denunciato per una serie di reati, tra cui l'istigazione a delinquere, perché questo era un gesto che ha dato luogo poi a una serie di violenze e così via. Il caso arriva alla Corte Suprema e arriva alla Corte Suprema come giudice di ultimo grado di una stringa in cui si discuteva del signor Smith contro l'autorità locale, o gli Stati Uniti, dipende. Per cui è la causa specifica intentata contro quella persona e di fronte alla Corte Suprema arriva il problema: se si applica il reato, mettiamo, di istigazione a delinquere, al caso specifico. E la Corte Suprema lo giudica in questo formato, valutando quello che poi resta la stringa classica, le condizioni di tempo, luogo e modalità. Questo magari se abbiamo il tempo lo parleremo sulla libertà di manifestazione di pensiero. Perché manifestare il pensiero è un diritto di tutti, però i giudici, tutti i giudici, a un certo punto dicono: beh, forse non è più pensiero, perché se io per esprimere il mio pensiero comincio a commentare l'attività notturna della madre della persona con cui sto parlando, magari lui dice: tu non stai manifestando il tuo pensiero, stai insultando la mia mamma. E quindi questo è offesa, ingiuria e così via. Già vi feci l'esempio, se io vado su quello che è sulla sponda del fiume che dice mi butto, non mi butto, mi butto, mi butto, e comincio a dirgli ma buttati, ma non vedi che sono fallito, ma che stai a fare il mondo, la ragazza ti ha piantato, la ruota è bucata, eh? E quello si butta, io ho manifestato il mio pensiero o l'ho istigato? Allora c'è tutta un'attività di manifestazione di pensiero che diventa azione. Non è molto diverso se gli avessi dato una leggera spintarella. Gliel'ho data col mio esprimere il pensiero. Allora, il problema è che la Corte Suprema dice: benissimo, allora io vado a giudicare se nel caso le condizioni di tempo, luogo e modalità mi portino a ritenere che ci sia qualcosa di più del pensiero, già un principio di azione. Il passaggio dal pensiero al principio di azione è uno dei terreni critici di tutte le giurisprudenze costituzionali. Ma lo faccio in relazione al caso specifico. L'avvocato dell'imputato nel caso specifico, se si facesse un film, passerebbe la sera prima a consultare questi bellissimi libri di legati cercando un precedente. Quanti film avrete visto? Soprattutto fine anni 60-70, quando non c'era ancora internet, per cui era più caratteristica queste enormi librerie, biblioteche con questi volumi, questa gente che cerca col dittino il precedente. Poi a un certo punto arriva quello che dice, di solito quello è piccolo e grasso, che gli dice: ho trovato, c'è Missouri contro Smith. E allora finalmente hanno trovato il precedente su cui intentare la difesa, perché il precedente dà una decisione favorevole, se non se lo dimenticano, è molto legato a quelle circostanze. E tutto si basa sulla contestazione del precedente, dicendo: no, ma le circostanze del caso concreto in realtà sono in parte diverse. E siccome e sono in parte diverse, c'è un distinguishing, c'è un principio di distinzione, per cui non si applica quel precedente, ma si applica piuttosto il precedente e tira fuori un altro e così via. E tutto si discute sulla somiglianza dei casi per trarne le regole di decisione. ma con l'idea che quando poi la Corte Suprema dà la sua sentenza, quella sentenza è sì pronunciata in Smith contro Wisconsin, non ricordo più, ma è la regola, il principio, la ratio decidendi, cioè il principio della decisione, la regola che si sta applicando, la regola elaborata per chiudere il caso, forma precedente per tutti. È obbligatoria per tutti. Tutti i giudici dovranno attenersi a quella interpretazione, che è un'interpretazione che non è soltanto un'interpretazione di cosa significa la legge, ma di che cosa significa la legge in relazione a quel tipo di fatto. E capite che questo sistema riesce a trovare una certa razionalità, perché a questo punto uno sa che se vuole rovesciare il precedente della Corte Suprema deve trovare una decisione della Corte Suprema, non lo può appellarsi a qualche corte minore, perché non c'è la forza gerarchica di arrivare fino a lì. Benissimo. In un sistema come il nostro, lo stesso caso non potrebbe essere affrontato così. Perché se noi affidassimo la Cassazione, e che è giudice del caso, del particolare giudizio specifico, il signor Rossi contro la Repubblica Italiana, il potere di dichiarare illegittima la legge, non avremmo nessuna forza espansiva rispetto al caso. Resterebbe, come per i regolamenti amministrativi, dicevo l'altra volta, una disapplicazione nel caso concreto, per cui la legge resterebbe in vigore, ma verrebbe disapplicata per il singolo caso Rossi contro Repubblica Italiana. Il che vuol dire che domani si va di fronte a un'altra sezione della Cassazione, quel caso identico, Verdi contro Repubblica Italiana, e quella sezione della Cassazione può dire, boh, chi se ne frega. Io lo interpreto in maniera diversa, per cui non disapplico ma applico la legge. E questo toglierebbe qualsiasi certezza sull'applicazione della legge. Per cui in tutti i sistemi continentali che hanno questo problema di rapporto tra legge e giudice, indipendenza assoluta dei giudici e vincolo alla legge, si è scelta la strada di concentrare il giudizio di costituzionalità in un unico organo. O per dirla in termini più classici, è un caso di giurisdizione esclusiva. Per cui, mentre nel sistema di common law il controllo è diffuso, da noi il controllo è accentrato. Controllo diffuso vuol dire che senza arrivare alla Corte Suprema qualsiasi giudice può dire questa legge è incompatibile con la Costituzione e non applicarla. Poi sarà la Corte Suprema a fissare il principio in maniera più forte, con maggior efficacia nei confronti della collettività dei giudici. Ma il sistema del precedente fa sì che quella interpretazione si fissi nell'ordinamento, resti stabile in ordinamento. Nel nostro sistema, dove i giudici invece non hanno questo vincolo o non lo sentono così forte, si preferisce un modello a giurisdizione costituzionale accentrata. Cioè si crea un particolare organo, tendenzialmente chiamato Corte Costituzionale, che ha questo specifico compito. I giudici non possono non applicare la legge perché la Costituzione dice tu sei vincolato alla legge, sei soggetto soltanto alla legge, per cui non puoi disapplicarla. Se incontri un caso di contrasto tra la legge e la Costituzione, devi rivolgerti alla Corte Costituzionale, che è l'organo accentrato con giurisdizione esclusiva. Sicché poi la decisione della Corte Costituzionale avranno effetto erga omnes. Quando la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge, la dichiara illegittima con effetti per tutto l'ordinamento. Questo meccanismo ha un baco caratteristico, un baco nel senso un difetto, non posso neanche dire che sia un difetto, ma diciamo una caratteristica che ha effetti negativi. e cioè il passaggio che c'è tra il giudizio concreto in cui il signor Rossi litiga con il signor Verdi, anzi la signora Verdi, particolarmente brutta la signora Verdi, questo è il giudizio a quo, il giudizio principale, e la Corte Costituzionale. Questo è il problema. E ne parleremo domani, se devo vedere come la tabellina da qui, evito di discostarmi, mi costa troppo lavoro, ma è il problema serio. Il signor Rossi dà da bere alle sue piantine sulla terrazza. È un vecchietto che va sulla terrazza ogni mattina, alla stessa ora, da bere le sue piantine. Siccome c'è una natura generosa, gli dà troppo da bere. Infatti le piantine muoiono, ma questo è fuori dalla questione giuridica. L'acqua cola. La signora Verdi ogni mattina va a stendere il bucato, alla stessa ora. E dopo 5 minuti il suo bucato è coperto di terra. E si incavola e fa causa. Non è una causa particolarmente importante, però la signora Verdi, a causa di questo problema che si trascina da 42 anni, è rimasta zittella, ha perso i denti, ha perso i capelli, è disperata, va bene? Ha avuto un danno biologico. Se il giudice solleva la questione della Corte dicendo ma io posso liquidare il danno biologico, voi capite che questa decisione, avendo effetti erga omnes, interesserà tutto l'ordinamento. Per esempio farà saltare i conti delle compagnie di assicurazione. Non è uno scherzo questo che sto dicendo, è la verità, il danno biologico nasce da una sentenza. L'apertura della televisione agli operatori privati nasce da una sentenza della Corte, e questa sentenza della Corte riguardava un episodio piccolo, nel senso che era una serie di televisioni private, quasi di caseggiato, rispetto alla quale la RAI ha fatto causa dicendo voi non potete trasmettere. Per cui da cause RAI contro Telebiella, ricordo Telebiella perché è stata particolarmente importante, nasce una giurisprudenza che ha fatto cambiare il volto della comunicazione in Italia, con tutte le conseguenze. E questo è un problema, costituisce un problema, perché, come vedremo in seguito, i due giudizi sono completamente indipendenti. Completamente indipendenti. Allora, di fronte alla Corte Costituzionale non si pone il problema se il signor Rossi ha bruciato il tricolore. Non si può porre il problema se in quel momento il signor Rossi, bruciando il tricolore, ha dato la stura a istigandoli a un massacro di massa, per cui la gente ha cominciato a spaccare le vetrine, a picchiare gli avversari, a salire la polizia e così via. Non è questo il problema che si pone di fronte alla Corte Costituzionale, sarebbe il problema che si pone di fronte alla Corte Suprema, che è giudice del caso singolo. Di fronte alla Corte Costituzionale arriva una questione che è molto più simile alle questioni che arrivano alla Corte di Giustizia, essendo una Corte europea. E cioè la domanda se sia compatibile con la Costituzione una legge che reprime il reato di istigazione a delinquere o a manifestazioni sediziose. Questo è il problema. Ed è un problema posto in astratto, non in concreto. Capite? Non si pone il problema del caso specifico se in quel giorno, luogo preciso, quel gesto era libertà di espressione oppure manifestazioni sediziose, ostigazione a delinquere. Non è il caso che si propone, ma il problema astratto. È legittima una legge che persegue l'istigazione a delinquere o è contraria alla libertà di espressione? Sono due giudizi totalmente diversi. Per cui c'è molto vicinanza per anche i modelli di giudizio, ma bisogna sempre tenere in mente che sono due strutture di giudizio diverse, con esiti molto diversi. Perché se la Corte Suprema dichiara illegittima la legge per il caso singolo, gli altri giudici saranno obbligati per la forza del precedente, ma con la possibilità di discostarsene se trovano una ratio distinguendi delle diversità del loro caso. Di fronte invece alla nostra Corte Costituzionale, se la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della legge, quella legge non c'è più, sparisce dall'ordinamento. Accettate questa frase che non accetterei all'esame perché è sbagliata, ma per il momento va bene così. Capite? Sul vostro codice trovereste una nota: questo articolo è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza tale e tale, come dire, cancellalo. Qualcuno neanche non la riproduce più, mette solo la nota. Capite la differenza di effetti? Uno è un effetto che è legato al meccanismo dello stare decisis e alla catena dei precedenti, tutto gestito dai giudici. Il nostro è un effetto di tipo legislativo, è come se quella norma fosse stata abrogata dal legislatore, anzi di più, come vedremo. E questa è una caratteristica del giudizio centrato. Questo meccanismo lo ritrovate in Italia, in Austria, in Spagna, ultimamente anche in Francia e così via. Allora, la prima questione che si pone, come voi capite, è come si formi questo giudice così potente e speciale. Perché diventa delicatissima la tecnologia con cui si compone un organo che ha un potere che può apparire superiore a quello del legislatore. Tenete presente che è un giudice che può fare una cosa inaudita. Se voi l'aveste raccontato a un costituzionalista, diciamo prima del 1920, 19, vi avrebbe detto: non è possibile. Cioè che un giudice vada contro la sovranità parlamentare non era concepibile. Da qui la grande forza della sentenza Marbury versus Madison. Non era concepibile perché nella logica ottocentesca la Costituzione era flessibile, e vi ho spiegato i motivi, e il legislatore era onnipotente. È con le Costituzioni del Novecento che si pone il problema di una superiorità gerarchica e quindi di un potere dei giudici di annullare le leggi contrarie alla Costituzione per violazione del criterio gerarchico. Ma questo significa che nelle Costituzioni contemporanee si affaccia un organo che ha il potere di fischiare il fallo contro il legislatore sovrano. Il potere politico legittimo, democraticamente legittimo. E di conseguenza la prima caratteristica di questo giudice è che deve essere sottratto al circuito rappresentativo. Non può essere un giudice rappresentativo. Questo è l'ABC. Mi vergognerei anche di trattenervi su una cosa così elementare, non fosse che, se voi aprite quella scatola nefasta che si chiama televisione, c'è sempre qualche oca giuliva che dice: oh, come si permette la Corte a andare contro la volontà degli elettori, perché naturalmente quello che fa il Parlamento è la volontà degli elettori. Questa è una fesseria. Possiamo chiamare le cose con il loro nome? Una vera fesseria. Perché un soggetto che è chiamato a far rispettare la Costituzione non può che essere un soggetto che si oppone al legislatore ordinario. La Costituzione è rigida perché è limite al legislatore ordinario. Questo soggetto, di conseguenza, questo potere lo deve avere, perché se no non avremo una Costituzione rigida. Nella composizione di questo soggetto bisogna puntare a caratteristiche che lo facciano una cosa diversa dal sistema rappresentativo. Perché certo che se la Corte Costituzionale avesse la stessa maggioranza politica del Parlamento non sarebbe un giudice del Parlamento, ma sarebbe un'altra Camera. Bella, ne avremo tre Camere, ne avremo bisogno, due Camere e uno stanzino. Allora la Corte Costituzionale deve essere composta sottraendo